i podcast di galassiagutenberg.com. Terre di saperi, il cosmo degli antichi e il cosmo dei moderni. Interviene il professor Francesco Bertola dell'Università di Padova.
Buonasera. Terre di saperi, la manifestazione che ospita l'incontro di questa sera, l'abbiamo spiegato più volte, trae le mosse da un doppio anniversario, uno legato a Darwin, l'altro a Galileo. Ecco, dopo una consistente striscia di appuntamenti ispirati a Darwin, questa sera di nuovo di scena Galileo, che aveva tenuto banco con la conferenza di apertura del professor Di Freddi e che la farà da padrone anche nei prossimi appuntamenti. Ci aspetta una striscia di 2 o 3 appuntamenti importanti, appunto, che fanno riferimento alla figura di Galileo. In tema di contraddittorio, voi sapete che la conferenza del professor Di Freddi ha creato un acceso dibattito. Questa sera il relatore, il professore Bertola, che è ordinario di astrofisica all'Università di Padova e accademico dei Lincei, è stato ricevuto ieri in relato dal Papa, quindi questa sera sentiamo, diciamo, un punto di vista diverso. Questo è un modo che noi amiamo di fare i contraddittori, cioè non creare dei dibattiti fasulli fra posizioni contrapposte, ma ospitare in separata sede personalità autorevoli che ci possono aiutare a farci un'idea delle problematiche, soprattutto problematiche importanti come quelle legate alla figura di Galileo, che è una figura che non cessa di far discutere ormai a 400 anni dal suo debutto importante nel mondo della scienza, perché proprio 400 anni fa, e questo è il tema della ricorrenza, Galileo, puntando per la prima volta il cannocchiale al cielo, ha cambiato la storia dell'astronomia e la storia dell'uomo. Il tema di questa sera, il cosmo degli antichi e il cosmo dei moderni, vede appunto Galileo come spartiacque fra queste due, diciamo, visioni del mondo. Il mondo prima di Galileo era un mondo che si faceva un'idea del cielo semplicemente osservandolo a occhio nudo. Il mondo dopo Galileo, tra le altre cose, è un mondo che ha costruito e continua a costruire delle nuove maschere dell'universo utilizzando strumenti osservativi sempre più sofisticati, sempre più complessi, che hanno però il loro appunto prototipo nel cannocchiale che per primo Galileo, pur non avendo inventato, punta verso il cielo. Dicevo, il professor Bertola insegna a Padova, dove proprio appunto Galileo fece le sue osservazioni. Ha nel corso della sua carriera professionale ha utilizzato sia i grandi telescopi terrestri, tipo quello di Monte Palma, sia il telescopio spaziale, quindi è una persona, diciamo, che ha toccato con mano, ha utilizzato, ha vissuto, diciamo, il giornale che ha pubblicato la sua intervista titolava Il Provetto Galileo, nel senso che, diciamo, si pone umilmente nella scia di questo grande del pensiero. La ragione per la quale abbiamo invitato però il professor Bertola è legata anche a un'altra sua passione, che è quella di incrociare le conquiste astronomiche, lo studio dell'astrofisica, con il mondo dell'arte. Il professor Bertola ha pubblicato 3 libri, 2 in particolare interessantissimi. Uno, Via Lattea, che ha fatto da ispirazione alla mostra sulla Via Lattea che noi inaugureremo sabato e che verrà ospitata all'ex macello per una decina di giorni. Questo libro del professor Bertola, appunto, c'è una parte documentativa interessantissima sulle visioni della Via Lattea dall'antichità a oggi, fino alle fotografie straordinarie del telescopio spaziale. Un altro libro invece è quello da cui vorrei partire, il Mago Mundi. In questo libro Bertola racconta un po' la visione del mondo così come è cambiata dall'antichità a oggi. Ecco, quindi io, la serata sarà organizzata così, io farò una serie di domande al professor Bertola lasciando a lui ampia libertà di manovra nella risposta. Si avvarrà di immagini, perché è quello che gli abbiamo chiesto, perché credo che sia più interessante un discorso, diciamo, appunto, una via di mezzo fra una conferenza tecnica e un discorso più divulgativo. Poi alla fine, se c'era tempo, parleremo anche delle questioni aperte dell'astrofisica, materia oscura, principi antropici, cose di questo tipo. Però prima di arrivare, diciamo, per il finale, ecco, il nostro percorso seguirà alcune tappe. Ecco, la prima tappa è, vorrei che il professore ci passasse in rassegna, ci desse un'idea di come è stato visto l'universo, il mondo, dall'antichità fino a Galileo. Perché appunto con Galileo, diciamo, c'è una prima cesura, un primo cambio di rotta. Ecco, la parola al professor Bertola.
Grazie. Allora, io illustrerò appunto per mezzo di immagini qual è stata l'evoluzione del concetto di universo, come abbiamo detto, dall'origine fino a Galileo. E prima ancora qui ho trovato una serie di immagini che sono immagini tratte dall'arte, questa per esempio un quadro di Chagall, che mostrano come l'uomo sia sempre stato attratto dallo spettacolo del cielo notturno. Allora io vado rapidamente, ecco questo di Pistoletto, che è un moderno così, che disegna un uomo formato di stelle, vedete tanti puntini, ha preso per fare questa opera un'immagine ottenuta col telescopio del Monte Palomar di un campo stellare, l'ha ritagliata a forma d'uomo e ha voluto esprimere, diciamo, questa connessione intima tra l'uomo e il cosmo. Ecco quest'altro pittore spagnolo dove mette un uomo un po' sperduto, diciamo, al centro delle sfere celesti, di cui parleremo tra poco. Ed ecco qui Anselm Kiefer, che è un pittore vivente, moderno, uno dei più grandi pittori tedesco, che ci mostra di nuovo questo rapporto uomo-universo. Abbiamo questo cielo pieno di stelle, abbiamo la Via Lattea e un uomo appunto disceso sulla terra in contemplazione. Ed ecco qui con evoluzione, diciamo, del concetto dell'universo. Qui in questo disegno è rappresentato come l'universo della Bibbia, una descrizione fantastica dove abbiamo appunto la terra che è piatta, abbiamo le acque sotterranee, le acque sopra il cielo, le famose cateratte che aprendosi fanno cadere la pioggia, il sole e la luna, ma ecco qui sempre le idee del primo. La Bibbia ci dice, anzi qui l'Apocalisse, la volta celeste si squarciò e si arrotolò come un foglio di pergamena, questo è la fine. Prima del giudizio. Allora qui vediamo questi angeli che arrotolano proprio la volta celeste, questo è a Padova, nella cappella degli Scroveni, questo è un altro angeli che arrotolano a Istanbul e questo qui a Torcello, un mosaico di Torcello in cui c'è ancora questa concezione della volta celeste come un grande foglio, diciamo, che alla fine del mondo sparisce. Ecco, poi qui abbiamo una concezione dei padri della Chiesa che di nuovo si ispirano alla Bibbia e concepiscono l'universo come un tabernacolo. Ecco, e il tabernacolo appunto è questo rappresentato, è quadrato, la terra è piatta e al centro, c'è una sommità e abbiamo il sole, vediamo che nasce, tramonta, e ci sono appunto delle bellissime descrizioni, ma si tratta ancora di cose molto ingenue, diciamo, ecco qui un altro dettaglio dell'universo come tabernacolo. Ecco sempre queste concezioni molto astratte. Questo è il De Garda di Bingen, del XIII secolo, una famosa monaca che appunto per esempio ha pubblicato questo Liber Divinorum, opero, il libro delle opere divine, dove appunto ci mostra, sono bellissimi disegni, abbiamo la divinità, ecco qui sopra, e poi appunto l'uomo, e poi abbiamo un universo ancora secondo le concezioni antiche, dove c'è l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco. Sempre da De Garda, un'altra bella immagine in cui mostra la terra circondata dai quattro elementi. Di nuovo un'altra bellissima visione di questo universo. Ecco, invece qui, allora, diciamo che la concezione invece scientifica dell'universo ci viene dalla Grecia, ci viene da Eudosso e poi da Aristotele. E qui c'è proprio la volontà non di immaginare un universo così secondo vari schemi, ma la volontà di riprodurre, avere un modello di universo che spieghi il moto dei pianeti. Allora, i pianeti a quell'epoca erano considerati quegli oggetti che si muovono nel cielo rispetto alle stelle fisse, e i pianeti erano sette, o se volete cinque pianeti e i due luminari. I due luminari sono il Sole e la Luna, e i cinque pianeti erano Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, che sono i pianeti visibili ad occhio nudo. Ecco, per cui qui si cerca di fare un modello di universo legato a quello che si osserva. Bene, è ben noto che il moto dei pianeti nella volta celeste, adesso stasera c'è Giove che si vede molto bene, poi ci sarà Marte anche nella seconda metà della notte, se uno guarda come si muove il pianeta rispetto alle stelle, si accorge che il moto dei pianeti è estremamente complesso, perché i pianeti certe volte si spostano in un senso verso le stelle, rispetto alle stelle, poi tornano indietro, formano dei cappi, delle strutture molto complesse. Per cui lo scopo che nasce con l'astronomia greca di Eudosso e poi di Aristotele è quello di spiegare il moto dei pianeti in cielo. Quel moto che qui possiamo renderci conto se noi andiamo fuori nelle sere, non so, per un mese o due seguiamo come si comporta Giove, ci accorgiamo subito appunto di queste complessità, di questa peculiarità. E questo problema si protrae per 2000 anni. Per 2000 anni l'uomo ha cercato dei modelli che spiegassero appunto il moto dei pianeti. Siamo andati da Eudosso, Aristotele, 300 avanti Cristo, fino a Copernico e Keplero, diciamo. Galileo accetta un po' questi poi gli ultimi risultati di Copernico e di Keplero, per cui ecco, è interessante che ci sia un solo problema che ha preso la mente dell'uomo, che è stato quello di spiegare questi movimenti. Allora, per spiegare questi movimenti, i modelli che si sono fatti nell'antichità erano essenzialmente due. Si supponeva che ogni pianeta, questo Aristotele, ogni pianeta fosse solidale con una sfera trasparente, cristallina, di una materia che non esiste sulla Terra, cosiddetto etere. E si facevano muovere queste sfere, ecco, c'era tutto un modello matematico si facevano muovere queste sfere in modo tale che girando attorno a assi diversi, girando in un senso o nell'altro, si potesse avere una descrizione del moto dei pianeti. E appunto il sistema allora cosiddetto aristotelico ebbe successo, era estremamente complesso, e poi più avanti arriva Tolomeo che propone il sistema tolemaico, in cui di nuovo è un sistema di sfere dove però su ogni sfera sono attaccate delle piccole sfere e il pianeta è legato alle piccole sfere che si chiamano epicicli, per cui il pianeta gira su piccole sfere le quali a sua volta girano attorno alla Terra. Sicché è un perfezionamento, diciamo, del sistema. Tanto è vero che si parla di sistema aristotelico, tolemaico, e questo è la visione, il modello di universo, allora la Terra al centro e queste sfere cristalline che portano i pianeti. Poi l'ultima sfera, quella più esterna, porta le stelle fisse, è chiamata la sfera delle stelle fisse. Si pensava che le stelle fossero tutte alla stessa distanza, proprio infisse su questa ultima sfera. E questa allora era la concezione pagana, che poi si è prestata molto bene alla concezione cristiana dell'universo, in quanto che mentre nella concezione pagana tutto finiva con la sfera delle stelle fisse, cioè l'universo era finito entro quella sfera, il cristianesimo trova modo di porre oltre a quella sfera invece tutto il mondo dell'empireo, il mondo della divinità, il mondo degli angeli, il mondo degli arcangeli, fino diciamo a Dio stesso. Allora ecco, vediamo questa immagine, abbiamo le sfere cristalline, non so se si riesce a leggere ogni sfera, è segnato il pianeta diciamo a cui corrisponde, la Terra al centro, e poi ci sono tutte queste nicchie che sono le nicchie degli angeli, degli arcangeli, dei troni, delle dominazioni e così via, proprio che esprimono il mondo al di fuori diciamo dell'universo fisico. Ecco, sempre sono una serie di belle immagini, perché era stato raccomandato di unire l'arte alla scienza. Ecco, così di nuovo qui abbiamo la Terra al centro, un bambino che appunto mostra la vita sulla Terra, e poi abbiamo tutte le sfere che digradano sì, verso l'esterno, e la sfera delle stelle fisse in questo caso. Ecco invece questa è un'altra visione delle sfere, vedete ogni sfera qui ha il simbolo di un pianeta. Ecco qua, per esempio questo è il Sole, e sono messi appunto abbiamo Mercurio, Venere, Sole, Marte e Saturno, Marte, Giove e Saturno, e la divinità qui è messa diciamo appunto al centro, praticamente questa è come fosse una cupola, ed immaginare una cupola, la visione di una cupola, qui appunto al centro abbiamo la divinità e poi tutto il resto, e la Terra in questo caso è rappresentata tutta la Terra. Ecco, questa è una bellissima immagine di Padova, del Battistero di Padova, di Giusto di Menaboi, in cui sempre questo modello delle sfere. Abbiamo la Terra, vediamo addirittura con i continenti, è mostrata. Abbiamo le varie sfere dei pianeti. poi la sfera delle stelle, che è rappresentata da tutte le costellazioni dello zodiaco, e poi abbiamo l'empireo, dove vediamo gli angeli, vediamo il creatore, vediamo la divinità. Ecco, lo stesso, un altro bel esempio, e quello mostro anche sono belle immagini. Adesso guardo anche rapidamente. Poi c'è questo parallelismo che mi ha fatto tra l'uomo, tra il microcosmo e il macrocosmo, perché anche l'uomo viene diviso in sfere, come l'universo. Ecco qui, vediamo se si vede. Questa è una bellissima immagine di Giorgio Martini, dunque, in cui abbiamo l'incoronazione della Vergine. Spiace che non si vede molto benissimo. E qui c'è uno squarcio del cielo in cui si vedono tutte le sfere e poi diciamo gli angeli qua sopra. Per cui è una visione della terra in cui si fa un buco nel cielo e si vedono le stelle. Ecco un'altra bella immagine, è a Pisa. Vabbè, passo così. Ecco qui, questa illustra il sistema tolemaico, dove vediamo che i pianeti sono su delle sfere, così, ma a loro volta poi sono su delle sfere più piccole, perché girano attorno a questa sfera e tutta la sfera poi gira, così via. Sono immagini belle, ma dietro c'è anche una matematica molto complessa, perché effettivamente queste cose venivano fatte muovere in modo tale da riprodurre quello che si vede in cielo, che non è semplice, è complicato. E se c'è qualcuno appassionato, dopo lo invito, diciamo, a seguire il moto di un pianeta durante alcuni mesi per vedere, diciamo, quanto è complicato. Ecco questa un'altra bellissima visione del mondo delle sfere. È proprio Raffaello, il Vaticano. Abbiamo la Terra al centro e lì tutte le sfere sono trasparenti e vediamo l'ultima sfera, che è la sfera delle stelle fisse. Ecco sempre, diciamo, il concetto, diciamo, cristiano. Ecco qui a San Marco lo stesso. Questa è una scultura, dove le sfere sono proprio scolpite, diciamo. Ed ecco qui invece la cosiddetta rivoluzione copernicana. Copernico, per spiegare meglio questo moto dei pianeti, usa un artificio. Dice, beh, prendiamo il Sole e mettiamolo al centro invece che... e mettiamo la Terra al posto del Sole e vediamo cosa succede. E effettivamente in questo modo si riesce a spiegare meglio il movimento dei pianeti, un po' meglio, anche se il sistema copernicano è complicatissimo lo stesso, perché poi vedremo, Copernico resta sempre legato alle sfere. In realtà i moti di pianeti non avvengono, diciamo, non sono circolari, ma sono ellittici, come dimostrerà Keplero poi una cinquantina d'anni dopo. Allora, in modo, il Sole è al centro, così via. Allora, questa è una rivoluzione profonda, ma non è una rivoluzione di carattere astronomico, di carattere cosmologico, perché astronomicamente uno ha scambiato solo il posto di due, così, è una rivoluzione di carattere filosofico e anche teologico, se vogliamo, in quanto che nella Terra c'è l'uomo. Ecco, la Terra è il centro, era sempre stata considerata il centro dell'universo, e l'uomo, diciamo, il re della Terra, diciamo, creato da Dio. Ecco, messo, aver messo la Terra in una posizione periferica è quello che ha creato, diciamo, questa grande rivoluzione. ma di rivoluzioni subito dopo, no? Ne viene un'altra invece, allora diciamo questa la chiamiamola più una rivoluzione di carattere ideologico, proprio per aver spostato l'uomo dal centro dell'universo, perché astronomicamente anzi funzionava un po' meglio, non poi tanto meglio di quelle precedenti, perché è estremamente complessa cosa. Ecco qui i vari sistemi. Ecco qua. Questa è la seconda veramente grande rivoluzione che viene fatta sempre nella seconda metà del Cinquecento. Allora, l'opera di Copernico è 1543, nella seconda metà Thomas Dix, che era un inglese, era un fervente sostenitore del sistema copernicano e lo illustra in questo modo, di nuovo con le sfere, perché era difficile vedere le sfere di pianeti, però appunto lo possono vedere, è sparita la sfera delle stelle fisse, perché le stelle fisse vengono disegnate proprio fino ai bordi del foglio. Ecco, cosa vuol dire questo? Appunto, se si legge poi il testo così, si pensa che l'universo sia infinito e infinitamente popolato di stelle. Per cui mentre prima l'universo era finito e compreso entro la sfera delle stelle fisse, tutte le stelle fisse erano alla stessa distanza e così, qui improvvisamente appunto l'orizzonte si amplia. E chi poi ha contribuito a divulgare questa idea, ma anche qui non è chiaro, può darsi anche che l'abbia ispirata, è Giordano Bruno. Giordano Bruno proprio a quell'epoca si trovava in Inghilterra, per cui appunto non è ben chiaro, diciamo, chi sia arrivato prima. E questa è una riproduzione della figura di un'opera di Keplero che illustra il pensiero di Giordano Bruno. E Giordano Bruno dunque mostra tante stelle sparse, non più così, vicino a una ci mette una M che vuol dire mondo, e appunto noi sappiamo che l'idea di Giordano Bruno è che l'universo, l'opera di Giordano Bruno è dell'infinito, insomma è sui mondi infiniti, ecco, dell'infinito universo e mondi. Ecco, questa è la Giordano Bruno ha questa concezione che è rivoluzionaria da un punto di vista anche proprio cosmologico, da un punto di vista astronomico, e che ancora si avvicina, diciamo, alle concezioni di oggi. Ovviamente oggi non diciamo più che l'universo, sì, la sfera delle stelle fisse è una cosa che ovviamente non ha più senso, e invece qui viene immaginato l'universo pieno di stelle. Ecco, a questo punto, siccome mi devo fermare appunto a Galileo, poco dopo viene Galileo. Galileo ancora non ha digerito bene Giordano Bruno, per cui nelle sue opere, essenzialmente nei disegni, lui mette ancora la sfera delle stelle fisse, ma poi nelle discussioni si pone, dice, ma se le stelle fossero all'infinito, se fossero a distanze molto più grandi, se non fossero tutte alla stessa distanza. Ecco, questo è un tema che avviene in Galileo. Però Galileo poi cosa fa? Galileo ci dà lo strumento che poi servirà per guardare l'universo, per misurare le stelle e per accorgersi proprio che le stelle non sono tutte alla stessa distanza, ma che appunto coprono l'universo.
Sì, Giordano Bruno aveva indigesto per Galileo, anche perché l'avevano arrostito, quindi questo ha creato un po' di problemi.
Sì, non poteva essere un sostenitore, diciamo, aperto proprio per questo.
Io ho sostenuto che il professore facesse questo excursus, perché di solito quando si parla del sistema tolemaico, del sistema copernicano, ci si perde sempre su questa questione del era al centro la Terra, o un sole, che sono questioni cinematiche che non valgono niente. Uno potrebbe fare un modello anche come al centro la Luna, Tycho Brahe aveva fatto un altro diverso. Il problema, quello che si perde in questa transizione e che vi dà l'idea delle immagini che avete visto, è una centralità dell'uomo, un antropocentrismo rassicurato da delle figure divine. Ecco, questo tipo di universo, questo tipo di mondo è quello che si perde nella transizione che ha, diciamo, ha come centro Galileo. Ecco, il professore si è fermato appunto all'eruzione del cannocchiale sul dibattito. Quindi adesso volevo che continuasse, che ci raccontasse qual è stato concretamente il contributo che Galileo ha dato con queste sue osservazioni astronomiche.
Dunque adesso però lei mi deve...
Sì, adesso un attimo...
...lasciare tornare...
Sapete che a Giordano Bruno è dedicato lo spettacolo che chiuderà a Terra di Sapere il 28 di novembre di Corrado Augias, in cui appunto viene rievocata questa vicenda, perché a onor del vero va detto che questi aspetti qua dell'universo infinito, che hanno sicuramente contribuito a portare a rogo Giordano Bruno, ma che il professore non l'ha detto, ma che erano già state sostenute in precedenza anche da Nicola Cusano, che era un prelato, hanno giocato anche aspetti più legati proprio alla dottrina della Chiesa. Ecco, però questa figura di Bruno verrà doverosamente rievocata con lo spettacolo di Augias. La parola al professore.
Sì, no, bisogna dire che gli atti del processo di Giordano Bruno sono riperduti. Esistono però degli appunti, dei documenti, da cui si possono desumere, e sì, uno dei motivi della condanna di Giordano Bruno era gli infiniti universi, ma però Giordano Bruno aveva detto di tutti i colori, dal punto di vista teologico, ecco, per cui allora Galileo. Allora Galileo, come è appunto stato ricordato, nell'autunno del 1609 punta per la prima volta il telescopio al cielo, quel telescopio che lui si era costruito nel mese di luglio-agosto, che nel primo tempo aveva solo 9-10 ingrandimenti, poi lo portò a 20 e poi a 30 ingrandimenti, per cui quello che era stato considerato, Galileo non è l'inventore del telescopio appunto in senso stretto, perché esistevano degli strumenti che avvicinavano, ma con pochi ingrandimenti, si arrivava al massimo a 4 ingrandimenti e per esempio e venivano considerati come dei giocattoli. Il napoletano Dalla Porta, che appunto era accademico del Lincei, che si era occupato di questo, le chiamava coglionerie nei suoi scritti, sciocchezzuole, cose di poca importanza, salvo poi dare importanza una volta che ha visto che Galileo ha usato questo strumento per fare le scoperte. E bisogna dire anche che nel 1608 un olandese ha chiesto il brevetto, l'Olanda, per questi giocattoli, e il brevetto gli fu negato perché gli è stato detto ce ne sono così tanti in giro, che non è una novità. Quindi, il merito di Galileo è intanto di averlo perfezionato e portato fino a 30 ingrandimenti, ragionandoci sopra, sperimentando, e poi il merito di Galileo è stato quello di puntando verso il cielo e di fare queste scoperte che appunto lui non solo di fare queste scoperte, di capirne l'importanza e di pubblicarle immediatamente. Allora, Galileo, come ho detto, nell'autunno del 1609 osserva la Luna e scopre che la Luna ha le montagne, ha dei crateri. Adesso io ve le leggerò brevemente queste scoperte. La cosa interessante è che che ognuna di queste scoperte, oltre a presentare il fatto nuovo, il fatto che ci sono delle montagne sulla Luna, è un colpo, diciamo, mortale alle teorie di ispirazione aristotelica che a quell'epoca andavano, diciamo, per la maggiore, che venivano insegnato. Allora, la Luna, secondo Aristotele, era una sfera perfetta, doveva essere, perché appunto apparteneva al mondo etereo, dove appunto la forma sferica era perfetta, non potevano esserci imperfezioni. Per cui era inimmaginabile che la Luna avesse delle montagne, e Galileo scopre le montagne della Luna. Il 7 di gennaio 1610 Galileo scopre che Giove ha dei satelliti. Prima gli sembrano tre stelline, poi ne vede quattro, poi nel corso appunto dei vari giorni comincia a vedere che queste stelline non restano indietro, diciamo, rispetto a Giove, ma lo seguono nel suo movimento, e riesce anche a ricostruire e vedere che effettivamente girano attorno a Giove. Ecco, per cui di nuovo un altro colpo alla dottrina aristotelica della centralità della Terra, perché qui lui scopre che un corpo appunto al di fuori della Terra è il centro di un movimento, mentre appunto prima si pensava che solo la Terra, e se c'era qualcosa che girava doveva girare attorno alla Terra. E lui queste scoperte le pubblica in questo libricino, un libricino di appena 50 pagine, che lui stampa a Venezia nel mese di marzo del 1610, e proprio in un modo estremamente frenetico. Per esempio, lo stampa nel mese, e poi lo stampa in 550 copie, che subito vengono distribuite in tutto il mondo, e appunto per cui Galileo, ancora importante, capisce l'importanza delle sue scoperte. Le altre scoperte che Galileo fa col cannocchiale sono le fasi di Venere. Di nuovo, Venere presenta delle fasi come la Luna, e per cui questo era un'indicazione che Venere girava attorno al Sole, non una prova esatta, ma diciamo un'indicazione. Infatti dice Venere emula le figure della Luna. Poi guarda Saturno e scopre che Saturno è, lui lo chiama tricorporeo, perché con la risoluzione del suo cannocchiale non riesce a vedere che Saturno ha degli anelli attorno, gli sembravano come tre corpi, cioè il corpo centrale e poi due puntini laterali, però di nuovo anche questo un corpo, un qualcosa di tricorporeo, non era una cosa perfetta come richiedeva la teoria aristotelica. E poi puntando verso il Sole il cannocchiale, Galileo scopre le macchie solari. Anche qui di nuovo, siccome il Sole doveva essere qualcosa di perfetto, di puro, non poteva avere delle macchie, mentre Galileo le scopre, le studia, vede che proprio sono legate alla superficie del Sole, misura la rotazione con il Sole. E l'altra scoperta poi di Galileo è quella che riguarda la Via Lattea. Galileo punta il cannocchiale sulla Via Lattea e si accorge che la Via Lattea era formata da numerosissime, dice, una congerie di stelle, da numerosissime stelle. Ora, secondo la teoria aristotelica, invece, la Via Lattea erano dei vapori, i vapori di sostanze che dalla Terra salivano verso il cielo e che a un certo momento si incendiavano, per cui era un fenomeno locale, mentre appunto Galileo ce l'ha. Io qui vado rapidamente, vediamo un po' se... come se vediamo il nome che lui dà ai pianeti, sono i pianeti Medicei, questi quattro satelliti di Giove, perché Galileo aveva in mente di lasciare Padova per andare appunto alla corte del Granduca di Firenze. Ecco, scusatemi, qui vado estremamente rapidamente. Ecco, per esempio, una curiosità di quest'opera: vediamo che l'opera è approvata il 1 marzo del 1610, ma Galileo riesce a mettere anche un'osservazione del 2 marzo, riesce, per cui dopo aver ottenuto l'imprimatur cerca di tutto, mette tutto quello che è possibile, insomma, mettere, appunto con un'estrema anche frenesia, perché l'opera viene stampata in un paio di settimane. Ecco, questi sono i famosi disegni della Luna di Galileo. Era un bravissimo disegnatore. Ecco, qui lo vediamo anche con le individuazioni. Ah, un'altra cosa interessantissima è che Galileo si accorge di questi puntini luminosi, pare si vedano, che sono indicati dalle frecce, e che lui interpreta subito in modo corretto, e dice: quei puntini sono la sommità di montagne che appunto ricevono per prime la luce. Se poi, aspettando qualche ora, aspettando un giorno, ecco che la luce comincia anche a invadere la valle e non abbiamo più, diciamo, questo aspetto col puntino. Per cui c'è quel puntino, è una montagna sulla Luna. E con una semplicissima ma molto ingegnosa considerazione geometrica riesce a misurare l'altezza di queste montagne e trova che queste montagne sono in media più alte di quelle della Terra. Lui trova che sono sui 7000 metri, ecco, per cui lui conosceva le montagne qui attorno, per cui gli sembravano molto molto alte. Qui è sempre l'arte, allora subito l'arte, come vediamo nel 12, nel 10 scopre 1609 che la Luna è rugosa, e subito il Cigoli in Santa Maria Maggiore, in questa Assunzione, mostra la Madonna non più su una perfetta sfera, di solito la Vergine è sempre rappresentata secondo la figura dell'Apocalisse sulla Luna, ma la Luna viene illustrata con tutti i suoi crateri proprio come l'aveva vista Giove. Qui devo passare rapidamente, però. Ecco, qui Giove dice che Saturno è tricorporeo, ecco qui il disegno che fa, in realtà si tratta di anelli, e subito dopo, ecco, Rubens disegna qui il mito di Saturno che mangia il figlio, e sopra mette la stella. Questo è anche interessante, come l'interazione a quell'epoca tra, diciamo, la ricerca scientifica e la cultura in generale, in questo caso la pittura, diciamo, è una reazione immediata. Addirittura l'opera nel 1615, o questo nel 1610-1615, ecco qui le osservazioni di Galileo sono già tradotte in cinese. Ecco appunto, come dicevo prima, le fasi della Luna. Ecco le stelle della Via Lattea. Ecco qui lo stesso, un'altra cosa interessantissima, questo quadro del 1609 che riproduce la fuga in Egitto, un quadro ricchissimo di simboli, perché abbiamo la Luna e la Vergine sotto, e appunto spesso la Luna appunto legata alla Vergine, abbiamo sopra la costellazione di Ercole, dove la stella più brillante è Regolo, che vuol dire il piccolo re, e sotto c'è il bambino Gesù. E questo quadro mostra, è la prima rappresentazione naturalistica della Via Lattea. Se andiamo a vedere bene l'ingrandimento, vediamo che questo quadro rappresenta la Via Lattea esattamente come l'aveva descritta Galileo. E forse mi fermerei qui a questo punto. Continuiamo il dialogo, diciamo.
Sì, a me colpisce sempre, la seconda volta che sento Bartolo parlare, la seconda volta mi colpisce quando racconta, diciamo, l'entusiasmo con cui Galileo ha scritto il Sidereus Nuntius. In genere si tende a dire che Galileo era una figura caratterialmente, diciamo, discutibile. Lui voleva beccare maggiori monumenti, voleva arrivare alla corte medicea, chiama i satelliti prima in un modo, poi li cambia appunto per quello. Aveva paura che qualcun altro, diciamo, gli rubasse l'imprimatur di queste cose. In realtà invece il professore, secondo me, convincentemente, no? Mette in evidenza come Galileo è davvero il primo uomo che vede queste cose e viene travolto dall'urgenza di raccontare, divulgare, ecco, rendere pubbliche queste sue scoperte. Ecco, detta rapidamente appunto dell'importanza che ha avuto Galileo, perché Galileo non dimostra il sistema copernicano, ci vorranno più di 120 anni perché si arrivi, diciamo, alla prova provata del moto della Terra, però, come ha detto il professore, smantella gran parte della costruzione aristotelica. Sappiamo che però poi appunto nel contenzioso che si apre con la Chiesa di Roma, il caso Galileo rievoca ancora oggi tutta una serie di problematiche legate al rapporto fra la scienza e la fede. Quindi io vorrei sapere dal professore cosa pensa lui della vicenda e in particolare mi chiedo se secondo lui si è trattato davvero di una reciproca tragica incomprensione che, diciamo, è la cornice entro cui Giovanni Paolo II, quando ha chiuso gli atti, diciamo, della revisione del caso Galileo, quando, diciamo, la Vulgata dice ha chiesto scusi, in realtà non è così, la questione è molto complessa, ecco, molto complessa, il discorso di Voltaire è molto più sfumato, ci sono delle aperture, ecco, però diciamo che la posizione di Giovanni Paolo II può essere emblematizzata in questa frase, ecco, una reciproca tragica incomprensione. Ecco, volevo sapere, professore, cosa pensa lui della vicenda Galileo e di queste problematiche?
La vicenda di Galileo, ovviamente, per prima cosa, va inquadrata nel tempo, va inquadrata nell'epoca. Allora, a quell'epoca si pensava che il mondo fosse come descritto dalle Sacre Scritture. C'erano state varie discussioni anche prima se le Sacre Scritture erano, potevano essere solamente simboliche, diciamo, potessero essere interpretate in altro modo, ma essenzialmente. E il punto cruciale di Galileo è che il Galileo diceva, sostenendo il sistema copernicano, sostenendolo apertamente, diceva il Sole è fermo e la Terra si muove, mentre le Sacre Scritture dicevano che il Sole, appunto Giosuè dice fermati o Sole, perché è il Sole che si muove rispetto a me. Allora, in un'epoca in cui religione, scienza erano ancora, diciamo, erano così legate, così la Chiesa ha sostenuto, diciamo, questa, il cardinale Bellarmino nell'introduzione che fa a Galileo, appunto così, lo accusa di proibisce di insegnare la teoria copernicana perché contraria alle Sacre Scritture. Devo dire che Galileo si difende anche molto bene, perché c'è la sua famosa lettera a Madama Cristina di Lorena e a Padre Castelli, in cui dice appunto la Bibbia ci dice come andare in cielo, ma non come è fatto il cielo. Molto. Però Galileo è stato vittima, diciamo, di questa, di questa situazione culturale, diciamo, anche dell'epoca, per cui bisogna pensare che pochi anni prima Giordano Bruno, appunto, abbiamo detto prima, era stato anche bruciato, era stato, cioè, un'epoca in cui non si scherzava, e ovviamente poi allora Giovanni Paolo II ha istituito una commissione per studiare il caso Galileo e per arrivare, diciamo, a una definizione così che fosse accettabile. In un primo tempo, nel 1979, si era espresso in termini molto aperti, e poi, diciamo, anche questa frase reciproca, tragica incomprensione, insomma, dicendo reciproca, dice che c'è stata della colpa anche dall'altra parte. E non c'è soddisfazione per come si è conclusa l'opera di questa commissione, e io invito anche tutti quelli che sono interessati, poco appena uscito un libro di Monsignor Sanchez de Toca, della Pontificia Commissione Consiglio della Cultura, per cui è sottosegretario di Ravasi, diciamo, intitolato Galileo e il Vaticano, edizione Marcianum, proprio uscito da poco, in cui lui proprio studia l'operato di questa commissione. Diciamo che il risultato è che l'operato è stato buono, sono venute fuori tante cose, ma una certa insoddisfazione è rimasta. Soprattutto, parlavo con lui proprio pochi giorni fa, soprattutto c'è stata questa volontà poi del Pontefice di chiudere solennemente la cosa con una cerimonia in Vaticano e tutto via, che Monsignor Sanchez considerava forse troppo, era conveniva limitarsi di più, lasciare che la cosa si quietasse e non dare questo senso che insomma ormai tutto era risolto, che il caso era chiuso. Io penso personalmente che è inutile poi andare, è successo quel che è successo, diciamo, non è che possiamo cambiare la storia. E la Chiesa stessa, poi se comincia a andare in dettaglio nel caso Galileo, poi ci sono tantissimi altri casi, diciamo, che dovrebbe considerare, per cui ormai conviene chiudere e fermarsi qui, non credo che ci sia più niente da dire. Forse questa commissione poteva lavorare meglio, devo dire la verità, invece lavorato molto a rilento, era divisa in tante sottocommissioni, alcune sottocommissioni non si sono quasi mai riunite e così via, ma è stata una cosa efficientissima. Ma questo è descritto bene appunto in questo libro di appunto Sanchez de Trocca, del Vaticano.
Sì, questo libro l'ha citato anche Di Freddi, mi ricordo che quando Di Freddi disse che questa commissione si era chiusa, no, con il, diciamo, dando l'impressione di nulla di fatto, ecco, ci fu, diciamo, di vociferare un po' in sala, adesso sentite dall'altra, diciamo, dall'altra sponda, in effetti quello che sulla carta doveva essere un grande processo di, diciamo, di riconsiderazione, no, di riconciliazione, di pacificazione, di chiarificazione del rapporto scienza-fede una volta per tutte, in realtà si è concluso, come il professore ha detto. Casomai su queste cose ci torniamo dopo, però mi interessava adesso un attimo, perché appunto 400 anni fa, con l'utilizzo da parte di Galileo del cannocchiale puntato al cielo, è nata la grande stagione dell'astronomia osservativa, che per centinaia di anni si è limitata poi dopo a un sistematico perfezionamento delle ottiche per aumentare la risoluzione, per aumentare appunto. Ma poi la grande rivoluzione che è avvenuta nel Novecento è stata l'allargamento delle osservazioni a tutto lo spettro elettromagnetico, quindi non più limitato alle osservazioni nel visibile, della luce, come possiamo vedere noi a occhio nudo, ma utilizzando tecnologie anche molto diverse dal cannocchiale propriamente inteso, per osservare il mondo che ci circonda su tutto lo spettro delle possibilità che appunto ci vengono date, e queste possibilità sono la radiazione elettromagnetica, che non è solo luce, che ci arriva dall'universo, e una componente particellare, i raggi cosmici che sono stati, di questo non so, non penso che il professor parlerà. Quindi vorrei che ci facesse, diciamo, un po' un escurso di quella che è stata l'evoluzione della, della tecnologia osservativa da Galileo ai giorni di oggi.
Ieri eravamo d'accordo, la prima volta che mi succede di fare 3-4 conferenze in una, diciamo, perché ognuno di questi argomenti richiederebbe appunto. Allora, questo il secolo scorso, soprattutto la seconda metà del secolo scorso, così fino ai giorni nostri, ha visto un enorme sviluppo della strumentazione che serve per guardare il cielo. Appunto, quella strumentazione è nata con Galileo, insomma, che, ecco, pensate che la lente di Galileo aveva un diametro di qualche centimetro, mentre, non so, per esempio, ecco qui questa prima immagine che mostro, è il telescopio di Monte Palomar, che adesso lo è considerato un telescopio così di media grandezza, ma che per molti anni è stato il telescopio più grande del mondo e che anche io ho usato a lungo. Questo telescopio ha uno specchio che corrispondente alla lente di Galileo di qualche centimetro, che invece è di 5 metri di diametro. Questo vi dà un'idea. Ora, cosa succede? Perché si parla di diametro? Perché più grande è il diametro dello specchio, del telescopio, più grande è la quantità di luce che si riesce a raccogliere dalle stelle, ma soprattutto dalle galassie, per cui si possono vedere galassie sempre più deboli. Ecco, questo è il concetto. Galassie sempre più deboli vuol dire galassie sempre più lontane, per cui si va lontano nell'universo, si penetra l'universo aumentando la potenza del telescopio. Allora io qui ho preparato una carrellata così di telescopi. Dunque abbiamo, ecco, questo telescopio inaugurato 15 anni fa, è il telescopio nazionale Galileo, 3,5 metri. Su, ecco, lo vediamo anche qui, a La Palma, nell'isola di La Palma, nelle Canarie, ed è il telescopio nazionale italiano. Ecco, l'Italia è presente con questo. Ecco, questa è un'immagine che dimostra le isole Canarie, e abbiamo qui sull'estrema sinistra l'isola di La Palma, dove oltre ad altri tanti telescopi, perché al giorno d'oggi il problema è l'inquinamento luminoso, il problema è trovare un'atmosfera che sia calma, che sia tranquilla. Allora, mentre prima ci si faceva l'osservatorio vicino a casa, non so, anche all'Università di Padova, negli anni 30-40, si è fatto l'osservatorio ad Asiago, che era in montagna, ma era vicino a Padova, facilmente raggiungibile, e ancora però non c'era questa coscienza di andare a trovare invece i luoghi migliori del mondo. Ecco, questo è il concetto. Ora, siccome queste strutture qua sono estremamente costose, così vogliamo metterle nei posti proprio che in assoluto sono i migliori del mondo. Quelli così finora testati e provati sono pochi, sono appunto le isole Canarie, dove appunto di solito allora si trovano concentrazioni di telescopi. Lì ci sono gli inglesi, ci sono gli spagnoli, ci sono, diciamo così, perché dato, una volta trovato il luogo, una volta costruite le infrastrutture, è chiaro che più telescopi si mettono, più si sfrutta, diciamo, il luogo. Abbiamo questo, abbiamo il nord del Cile, con il deserto Atacama, grandi concentrazioni di telescopi. Abbiamo la cima del monte Mauna Kea a Hawaii, e l'Arizona, la zona attorno a Tucson in Arizona, dove appunto ci sono grandi telescopi. Queste sono le zone, praticamente le uniche zone del mondo dove ci sono delle condizioni eccezionali di trasparenza dell'atmosfera, mancanza di umidità, tranquillità dell'atmosfera, per cui le immagini delle stelle risultano belle, fisse, non, diciamo, non vibrano, non so. E soprattutto non c'è l'inquinamento luminoso, perché non ci sono città grandi vicine, e anche quelle vicine sono soggette a una regolamentazione proprio per l'illuminazione che non disturbi il cielo. Allora, questo invece è quello che attualmente è il più grande telescopio del mondo, perché sono quattro telescopi messi insieme, quattro con un diametro di 8.2 metri. Ecco, si trovano a Cerro Paranal, appunto sempre su nel nord del Cile, ed è un'impresa europea. Ecco appunto qui le locazioni dove sono i due siti, la Silla e Paranal, nel Cile. Noi abbiamo l'Osservatorio di Padova, ogni mese c'è qualcuno che va in Cile che torna, diciamo, appunto, perché queste strutture europee sono poi a disposizione anche in Italia. Ecco i quattro telescopi. Questi quattro telescopi possono essere usati singolarmente, ma possono essere usati anche insieme come un unico telescopio. Ecco di nuovo una bella visione. Questo, ecco, questo è il cosiddetto telescopio Magellano gigante, sono gli americani, ma questo abbiamo un diametro di 10 metri. Ecco qui lo stesso sempre all'esterno. E questa è un'altra impresa invece in cui entra anche l'Italia, LBT vuol dire grande binocolo, grande telescopio binoculare, perché il telescopio è formato da due grandi specchi di 8 metri ciascuno che guardano il cielo insieme. Quindi ne abbiamo fatto dei passi all'epoca, in 400 anni. Ecco, questo è di nuovo una visione interna di due specchi del telescopio binoculare. E questo, ecco, è una cosa fantastica, che ELT vuol dire, E sta per europeo, la prima E, perché è un'opera europea, poi è Extremely Large Telescope, telescopio estremamente grande, grandissimo. Questo telescopio, questo è un disegno che è in fase di progettazione avanzata e poi diventerà presto di costruzione, ha un diametro di 42 metri. Ancora sì. Si passa dai 2 centimetri di Galileo ai 42 metri, 5 metri del Palomar, che sembrava questo gigante, diciamo che ancora, quando sì, nella fantasia, penso al Palomar, qui andiamo sui 42 metri. E qui siamo, ecco questa è un'altra, questo è un progetto per il futuro per un 100 metri. Si va alla grande. Di pari passo con i telescopi da terra si sviluppano anche quelli dallo spazio. Allora qualcuno potrebbe fare la domanda: perché non mettete tutto nello spazio? Vabbè, la risposta è semplice: i costi di un'impresa spaziale sono infinitamente superiori a fare un'impresa terrestre, per cui conviene fare da terra tutto quello che è possibile fare da terra, e invece fare dallo spazio, per esempio guardare l'ultravioletto, lo possiamo fare solo da fuori dall'atmosfera, perché l'atmosfera blocca, diciamo. Per cui c'è questa complementarietà tra lo spazio e la Terra, per cui si va avanti in questa direzione. Questo è il telescopio Hubble di 2,40 m di diametro, ha dato dei risultati formidabili sulla struttura dell'universo, perché è 20 anni che è in orbita. La strumentazione si era recentemente, in questi ultimi 2 anni, deteriorata, e allora si è posto un grande problema per la caratteristica del telescopio spaziale era di poter essere visitato dalla navetta e fare tutte quelle operazioni da parte degli astronauti per ammodernarlo, cambiare pezzi e così via. Solo che nel frattempo è successo con l'incidente appunto alla navetta spaziale. Allora si era detto che secondo me no, non possiamo farlo perché non, non volevano mandare degli astronauti con il rischio magari di una rottura della navetta, una cosa eccezionale che era successa, in modo tale che poi dopo non potessero più ritornare. Allora sono state predisposte due navette, una ha portato gli astronauti al telescopio spaziale e l'altra era pronta sulla rampa di lancio per essere inviata su nel caso che succedesse, ci fosse qualcosa che non funzionava e che metteva in pericolo la vita degli astronauti. Per cui adesso questo telescopio, che ha 20 anni, è il nuovo di zecca, perché è stato cambiato, diciamo, in tutte le parti cruciali, dunque resta sempre la parte fondamentale, lo specchio per raccogliere la luce, ovviamente quello sempre, ma tutti i rivelatori, appunto, che misurano la luce, questi sono di moderni, di ultimissima generazione, per cui abbiamo uno strumento nuovo che appunto opera, ecco qui un'altra immagine, ed ecco invece quello sarà il telescopio del futuro, è il James Webb. James Webb era un amministratore della NASA molto illuminato, appunto il Space Telescope, che sarà in operazione nel 2013. Questo ha un diametro di 6 metri rispetto ai 2,40 e appunto sarà nello spazio. Questa è un'altra visione appunto di come opererà, no? Ecco, adesso invece, si diceva prima, ci sono telescopi anche, che fino adesso ho fatto vedere tutte cose che riguardano il visibile, dal rosso, aranciato, giallo, verde, azzurro, indico, violetto, ultravioletto, che sono le radiazioni così. Però l'astronomia in questo, nel secolo scorso, si è aperta a tutte le lunghezze d'onda, per cui a un certo momento è nata la radioastronomia, che misura, raccoglie le emissioni radio, le lunghezze d'onda appunto alto, e c'è stata l'astronomia infrarossa, poi abbiamo l'ottica, che è questa, e poi abbiamo l'ultravioletto, abbiamo l'astronomia di raggi X fino all'astronomia di raggi gamma. Ecco, per tutte queste radiazioni essenzialmente, a parte la radioastronomia, sono visibili dallo spazio, per cui sono stati costruiti strumenti, diciamo, appositi. Torniamo a Terra e qui vediamo quello che si chiama ALMA, che è nel Cile, è in costruzione, anche l'Italia partecipa, diciamo, le industrie italiane partecipano alla costruzione di questo sistema di parabole, sono una cinquantina di parabole, che studieranno l'universo nell'infrarosso. Ecco questa parabola di ALMA. ALMA vuol dire Atacama, che è il nome del deserto, Large, L, Microwave Array, sistema di antenne per studiare le microonde. Ecco il telescopio Spitzer, che lavora nell'infrarosso dallo spazio, ci sono dei fantastici risultati. Il telescopio Herschel, lo stesso 3,5 metri di diametro. Ecco invece qui per i raggi X, ecco il satellite Chandra, appunto ha dato già, ed ecco Planck per lo studio della radiazione cosmica di fondo dallo spazio, è stato lanciato pochi mesi fa. Galax, un altro telescopio per ultravioletto, e poi nel dominio dei raggi gamma il telescopio si chiamava GLAST, adesso è stato cambiato nome, è stato dato il nome di Fermi. È un'opera americana, una realizzazione della NASA, e questo proprio per rivelare i raggi gamma, che sono appunto i fotoni più energetici che possono essere messi tantissimi oggetti, da galassie, da stelle in esplosione e così via, ecco, sempre in fermi. Ecco, sicuramente ne ha saltato qualcuno, ma penso che questo possa aver dato un'idea, questa carrellata, dello sforzo enorme che viene fatto per, appunto, per comprendere sempre di più l'universo. Essenzialmente il concetto è quello di andare sempre più lontano, perché andando lontano si va verso l'origine dell'universo, in quanto che la luce impiega un certo tempo arrivare fino a noi, per cui quando noi vediamo la luce di oggetti lontani, li vediamo non come sono ora, ma come erano quando erano appena nati, appena formati. Mentre se guardiamo le galassie vicine e vediamo come sono ora, quando andiamo a vedere quelle lontane, siccome appunto la luce ci ha messo tempo ad arrivare fino a noi, le vediamo. Per cui noi davanti, quando guardiamo il cielo, abbiamo questa visione che non è solo spaziale, non si va lontano nello spazio, ma si va anche indietro nel tempo, verso appunto quello che è indicata come l'origine dell'universo.
Ecco, questa carrellata secondo me è interessante, perché dicono più queste immagini di che cos'è la scienza che non tanti discorsi. Fare queste sonde, questi telescopi, costruire queste cose, inventare i rilevatori, trovare i modi per riuscire a osservare queste cose, continuare a osservare le stesse cose, no? Il telescopio Planck, l'ultima sonda Planck, va attorno a misurare la radiazione di fondo cosmico, che hanno già misurato con COBE, con altri sistemi, si cerca di essere più precisi, perché quello che fa testo è il dato sperimentale, l'oggettività delle osservazioni. Questo è il valore della scienza, no? Dopo si può discutere di tutto, però non bisogna perdere di vista. Tra l'altro la scienza è un esempio clamoroso di collaborazione sovranazionale, tutte queste esperienze sono sovranazionali. Il professore diceva che il telescopio nostro è in Cile, per dire, a Ginevra, al CERN, c'è tutta l'Europa. Ecco, qui funziona la coesione ed è virtuosa, e l'obiettivo è solo quello di capire, ecco, perché lo stupore che provavano gli antichi quando guardavano il cielo lo si prova immutato oggi, anche se si hanno questo tipo di tecnologie. Però la sfida è sempre la curiosità. Qui è vero che ci possono essere ricadute tecnologiche, la scienza si è sporcata le mani, tutto il resto, però quando si parla di scienza bisogna pensare a queste cose. Tutto il resto è l'accaduto presente, ma sono aspetti, diciamo, incidentali, che non devono assolutamente andare a corrompere, a corrodere questa immagine del lavoro di questi scienziati che passano la vita, come Tycho Brahe, che ha passato la vita a guardare il cielo e ha fatto tutte delle annotazioni sulle quali poi dopo Kepler ha scoperto le sue leggi. Ecco, non diversamente oggi gli astrofisici fanno un lavoro simile. Ecco, andando verso la chiusura, visto che vi dicevo che sabato verrà inaugurata Alex Marcello una mostra sulla Via Lattea, volevo chiedere al professore che ci dicesse qualcosa, appunto, della Via Lattea, che è la nostra galassia, che, diciamo, poca cosa rispetto, diciamo, all'universo, però pensate che il diametro della Via Lattea è di 100.000 anni luce, cioè la luce ci metterebbe 100.000 anni ad attraversarla. Questa è soltanto la nostra galassia, che fa parte di un ammasso locale. Quindi questo per dirvi anche l'enorme vastità, una vastità incommensurabile. Forse il mistero più grande che ha di fronte un astrofisico è proprio capacitarsi di questa enorme estensione dell'universo, perché è veramente un'estensione che va al di là di ogni possibile immaginazione. Quindi chiedo al professore di darci, diciamo, di dirci qualcosa su quello che vedremo nella mostra e che cosa ha rappresentato nella storia dell'uomo questa scia lattiginosa che noi oggi non vediamo più nel cielo, ma che qualcuno ha lungamente osservato, e c'era chi restava estasiato di fronte a questa scia enigmatica.
Guardi. Allora, nella mostra c'è appunto una parte storico-artistica che che appunto illustra come la Via Lattea è stata concepita, è stata immaginata, è stata rappresentata nel corso di secoli sul significato. Adesso qui, per esempio, non so, vediamo. Ecco, c'è questa sacralità del latte, il latte che nutre, che viene dato al bambino, diciamo, e questo latte è sempre rappresentato con le stelle, con la luna, col sole. Per esempio, vediamo questa bella immagine della Madonna che allatta, vediamo un fondo di stelle e vediamo quell'immagine. Vediamo la luna ai piedi, sono tutti riferimenti dell'Apocalisse, diciamo, e poi per cui questa appunto Via Lattea sempre in sé anche è stata considerata con un senso di sacralità, diciamo, nel passato, anche nel mondo cristiano. Vediamo qui una serie, ecco, questa è l'Apocalisse. Di nuovo, appunto, il cielo appare un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, del suo corpo una corona di 12 stelle, e poi sta allattando, sta partorendo un bambino, diciamo, la famosa donna dell'Apocalisse. E di nuovo abbiamo qui sempre una scena dell'allattazione con la luna, le stelle, la Vergine. Ecco, questo è interessantissimo, così la lattazione come trasmissione di sapienza, e qui abbiamo la Vergine che allatta San Bernardo di Chiaravalle, appunto porge il seno, spruzza il latte, trasmettendolo così, per cui nello studio appunto che ho fatto appunto sulla Via Lattea c'è tutto questo. Tutti questi concetti legati al mondo delle stelle. Questo l'abbiamo visto prima, anche qui di nuovo la Via Lattea. Adesso io sarebbe troppo lungo, penso, a mostrare tutto, diciamo, questo qua che sarà visto nella mostra. Per esempio, ricordo rapidamente, questo è il sogno di Carlo Magno, il quale appunto Carlo Magno appare l'apostolo Giacomo, gli dice vai a liberare le terre e segui il percorso della Via Lattea. Infatti il cammino di Santiago è chiamato anche Via Lattea. Vari miti, non riesco. È questo il famoso quadro della paglia che è stato fatto in Armenia, viene chiamata la Via della Paglia, un fiume. Ecco qui un'illustrazione della Divina Commedia, in cui abbiamo appunto la Via Lattea fatta di fuoco, gli aborigeni australiani, i cinesi, la volta, diciamo, di una tomba cinese in cui si vede disegnato le stelle con la Via Lattea. E in India la Via Lattea del latte e dell'acqua del Gange, che fuoriesce dalla testa di Shiva, dei capelli di Shiva, il luogo delle anime, questo classico, diciamo, sia dell'antichità nostra classica latina, ripreso poi anche dalla cristianità. Ecco, questo è il sogno di Scipione, e Scipione immagina la Via Lattea come il luogo abitato, diciamo, dai suoi antenati, dagli uomini illustri, il luogo delle anime. Ecco qui la scala di Giacobbe, è considerata una scala verso la Via Lattea con gli angeli che scendono, poi vari Madre Scorpione. Ecco, questo è la Via Lattea presso gli aborigeni australiani. Io qui non vorrei dire invece allora due parole Allora, la Via Lattea, in genere quando si dice Via Lattea si dà due significati a questo termine. Da una parte Via Lattea è la scia luminosa che noi vediamo in cielo. Se ho visto la Via Lattea, che bella la Via Lattea, sono in grado appunto di andare in un posto appropriato. E poi dopo, quando si è scoperto che la Via Lattea è un insieme di stelle, 10 miliardi di stelle, formate, non che la Via Lattea, che noi siamo in un sistema di stelle, di 10 miliardi di stelle, con una struttura schiacciata a disco, allora in questo sistema, quando noi guardiamo lungo lato lungo, vediamo tantissime stelle, allora ci appare la Via Lattea. Quando guardiamo invece lungo il lato corto, ne vediamo poco e siamo lontani dalla Via Lattea. Allora, questo motivo, al nostro sistema dove siamo dentro noi con il Sole e con questi 10 miliardi di stelle, è stato dato il nome di Via Lattea. Ecco, per cui Via Lattea, diciamo, ha questi due significati. Quello che ci appare in cielo è invece questo grande sistema di stelle che poi ha il termine generico di galassia, dove di nuovo galassia vuol dire Via Lattea, nel greco gala, latte. Per cui quella che noi chiamiamo Via Lattea è una galassia. E le galassie sono, possiamo definirle, i costituenti fondamentali dell'universo visibile. Quando noi guardiamo in cielo, vediamo le galassie, ed è proprio studiando le galassie che noi possiamo capire l'evoluzione dell'universo. Studiando le galassie noi possiamo vedere che l'universo è in espansione. Come dicevo prima, studiando le galassie lontane e confrontandole con quelle vicine, noi possiamo vedere come sono evolute nel tempo, per cui studiamo l'evoluzione dell'universo vedendo le galassie. E però una delle grandi scoperte, ormai è un luogo comune, è che le galassie, quello che noi vediamo, è ben poca cosa rispetto a quello che è l'universo, perché l'universo è formato appena il 4% di atomi, di materia che possiamo sperimentare, la materia di cui è fatto il nostro corpo, di cui sono fatte le stelle, di cui sono fatti i pianeti. Ma poi ogni galassia è avvolta in un grande alone di cosiddetta materia oscura, per il 70, per il 23% dell'intero universo, per cui appunto questo alone è molto grande, molto massiccio, diciamo. Materia oscura vuol dire è una materia che non emette luce, che non si vede, però noi siamo in grado di dire che c'è, perché misuriamo come si muovono i corpi e deduciamo che ci deve essere questa materia. E poi dopo il 73%, cioè la più grande frazione dell'universo, è costituito da qualcosa di ancora più misterioso, che oggi viene chiamata energia oscura, e che è responsabile del fatto che l'universo, che fino a pochi anni fa si pensava fosse un universo in espansione, ma in un'espansione che rallentava sempre di più, con una velocità che rallentava, in modo decelerato, in realtà è un universo in cui il moto di espansione è un moto accelerato. Quella velocità di espansione dell'universo aumenta sempre più nel tempo. Allora, per spiegare questa accelerazione è stato necessario appunto introdurre questa componente, per cui essenzialmente 4% materia che tocchiamo, 23% materia oscura attorno alle galassie e 73% veramente di qualcosa di sconosciuto che fa sì che l'universo accelera.
Questo marginalizza ulteriormente noi, che siamo fatti, diciamo, del 4% della materia che contribuisce, che fa tutto l'universo attorno a noi, rende
ancora più interessante agli sviluppi futuri, perché allo stato attuale non si sa, no? Almeno il professor lo sa di cosa è fatta la materia oscura, di cosa è fatta.
Allora, per la materia oscura c'è qualche idea, ovviamente fatta di particelle che non esistono, che non sono mai state viste finora, ma con il telescopio Fermi, appunto, si pensa di poter studiare qualche effetto, diciamo, che fenomeni di annichilazione di materia oscura producono dei raggi gamma, per cui c'è una speranza di vedere dei raggi gamma che ci siano indicatori di qualcosa che è successo nella materia oscura. Per l'energia oscura siamo ancora a un livello molto zero.
Dunque, il professore sarà stanco, ormai abbiamo fatto un'ora e mezza che parla. Se c'è qualche domanda, visto che siamo entrati nel vivo del...
Vorrei dire una cosa. Si arriverà tra 100 anni, 200, non so, a capire come si è formato il mondo, come ha avuto origine la vita? Nel tempo.
Ma io penso che è un continuo aumentare delle conoscenze, per cui penso, non so se 300, 200 o così, ma sicuramente si capirà sempre di più. Pensi alle cose, i progressi enormi, diciamo, che sono stati fatti solo negli ultimi decenni. Ecco. Per cui ovviamente, per esempio, uno degli argomenti di punta dell'astrofisica attuale è quello di cercare dei pianeti che girano attorno a delle stelle, alle stelle esterne. Se ne sono già trovate qualche centinaio, di solito si sono trovati quelli più grossi, perché è più facile, diciamo, vederli. Però si sta arrivando, mi pare che abbiamo già uno o due casi di pianeti molto simili alla Terra, ecco perché questo è il goal finale. Questo è un primo passo, non è così, a trovare pianeti simili alla Terra, potrebbero essere pianeti dove per esempio ci sono state situazioni tali da favorire la formazione della vita. Siamo molto agli inizi, però adesso questo ramo dell'astrofisica della ricerca dei cosiddetti esopianeti è un ramo molto dappertutto.
Questa risposta mi vuol dire, dal punto di vista statistico esistono, si può fare un conto, mi sembra che l'abbia fatto Drake, non so, si può calcolare quanti pianeti simili alla Terra esistano, possono esistere, diciamo, nell'universo, sono molti. Però al tempo stesso noi ci rendiamo conto che il fatto che la vita esista sulla Terra esiste da una incredibile serie di coincidenze, no? Che fanno sì che tutto sembra orchestrato al fine che sulla Terra, su questo pianeta remoto dell'universo, si sia generato un essere senziente capace di interrogarsi sul suo destino. Sono le tematiche del principio antropico, no? Di questa regolarizzazione fine delle costanti fondamentali che fanno sì che se noi modifichiamo appena certi valori, no? L'universo non sarebbe nato, non sarebbero formate le galassie, non sarebbe formato il sistema solare. Ecco, c'è chi sostiene che la vita sia un fenomeno emergente e sia un fenomeno estremamente, diciamo, raro e improbabile che possa formarsi altrove, no? Ecco, lei cosa pensa?
Allora, esiste questa scoperta scientifica che si chiama sintonia fine, in inglese fine tuning, e cioè se noi andiamo a vedere quali sono, come è strutturato l'universo, la materia, con le costanti che intervengono, cioè la carica dell'elettrone per esempio, la massa del protone, che hanno appunto certi valori, le leggi di gravità con la costante di gravità che ha quel determinato valore, ecco, quelle ci danno luogo appunto al nostro universo. Noi possiamo fare un piccolo esercizio mentale e dire, beh, ma se l'elettrone invece di avere quella carica, avesse una carica anche infinitamente più piccola o più grande, cosa succederebbe? Troveremmo che il nostro universo non potrebbe essere più come è adesso. Non ci potrebbero essere, non so, adesso ho fatto il caso, per l'elettrone non potrebbero esserci di più le stelle, perché non si sarebbero potute formare per questo. Se non ci sono le stelle non ci sono i pianeti, se non ci sono i pianeti non si forma la vita, non appare l'uomo. Per cui allora questa sintonia fine di tutti questi parametri potrebbe dire: guarda che cosa speciale che è l'uomo nel nostro universo. E questo in un certo senso è una scoperta, diciamo, questa sintonia fine. Però la cosa può essere, si può andare oltre a questo, pensando, adesso ci sono varie evidenze, diciamo, di carattere speculativo, che gli universi non ce ne sia uno solo, ce ne siano moltissimi, ce ne siano infiniti. Allora se ci sono infiniti universi, con tutti i valori possibili delle costanti, delle masse, come abbiamo detto prima, il nostro ci deve essere per forza, non è più un universo speciale. Se ci sono tutti i tipi di universo, ci deve essere anche il nostro. Ed ecco allora che in questo modo si riporta, diciamo, così modo di risolvere il problema.
E in ciascuno di questi universi ci sarà un Bertola che sta facendo una conferenza.
Così,
se ci sono delle domande, se no io direi.
C'era una domanda in fondo là?
Lei là in fondo, prego.
Il buco nero. Allora il buco nero, che è un concetto vecchio, nonostante sia popolare al giorno d'oggi, ancora nel Settecento così. Se lei prende la Terra e la schiaccia sempre di più, e poi manda dalla superficie della Terra un raggio luminoso, si arriva a un certo momento che la gravità è tale, diciamo, per cui il raggio luminoso non riesce più a andare fuori, comincia ad andare fuori e torna indietro. Vabbè, in quel momento si dice si è formato il buco nero. Cioè il buco nero è una massa, una massa da cui niente può sfuggire. Cioè tutto può entrare, lei può buttarci dentro tutto quello che vuole, ma non può più sfuggire niente, perché la forza di gravità esercitata è tale che non permette l'uscita neanche di un raggio di luce. Sì? Scusi, io non so, qual era il tema proposto? Come?
No, questo. A parte che noi non chiamiamo qua delle persone autorevoli per essere giudicate dal pubblico, nel senso che uno ha diritto di ascoltare, se quello che viene detto è interessante andrà via più contento, se non è interessato al tipo di argomenti presentati, amen. Non si tratta di dare i voti. Questa serata il tema era il cosmo degli antichi e dei moderni, c'è scritto sopra il programma, abbiamo anche accennato alla questione scienze e fede, il professore tra l'altro è la domanda sulla quale si è soffermato meno, ha anche detto che sono questioni sulle quali probabilmente bisogna mettere una pietra sopra, perché voglio dire, mi pare che abbia detto chiaramente qual è la sua, diciamo, visione delle cose, che tra l'altro si evince anche da tutto il discorso che ha fatto, dalla passione che ci mette non solo nel suo mestiere appunto di astrofisico, ma anche nel cercare le ricadute nell'arte, proprio, voglio dire. Io credo, ribadisco, la scienza è questo.
No, il punto è che nessuno mi ha chiesto di fare una conferenza sul tema scienza e fede. Se me l'avessero chiesto, avrei potuto dire, diciamo.
No, basta, non possiamo. Se ci sono altre domande, altrimenti chiudiamo qui. Niente, ringrazio il professor Bertola. Prego, no, scusa, c'è una domanda.
Da insieme di specchi, quello che è in costruzione è quello di 42 metri, il 100 ancora è un'idea, diciamo, per il futuro. Sì, viene fatto mettendo insieme tanti specchi. Sì.
Prego, in fondo.
No, la ragione è la suddivisione di questa fascia equatoriale che corrisponde ai mesi dell'anno. Il fatto che ce ne siano 13, ce ne possono essere anche qualcuna in più, diciamo, ma queste sono quelle rappresentative, diciamo, di questa divisione in 12 parti, diciamo, dello zodiaco.
Una curiosità, prima della vita, poi della vita, che è molto interessante in questo modo, magari non è oggetto specifico dell'osservazione astrofisica, ma l'origine della vita è un dogma, cioè nata in ogni singolo pianeta, in ogni singola struttura, oppure il fenomeno delle caravelle, le comete che portano e persino gli universi, gli elementi maggiori fondamentali della vita con una specie di evoluzione universale?
Questa è l'idea della cosiddetta panspermia, diciamo, è stata proposta dall'astrofisico Hoyle, in cui proponeva questa idea che i principi vitali possono essere trasmessi sì, da pianeta a pianeta dalle comete. Le comete sono oggetti che non solo passano attraverso i vari pianeti del sistema solare, per esempio, ma possono anche portarsi in altri sistemi solari, diciamo. E l'osservazione delle comete ha mostrato che ci sono delle molecole cosiddette prebiotiche legate, diciamo, così lontanamente alla vita. Per cui questo lo stesso è un argomento di grande interesse. A questo proposito, credo che sia la settimana prossima, c'è una conferenza all'Accademia Pontificia delle Scienze sulla esobiologia, cioè sulla biologia esterna, perché anche questo è uno degli argomenti così di punta, un po' dell'astronomia, ma soprattutto della biologia.
Lei in alto, prego.
Scusi, un po'.
Quanto è riuscito ad osservare lontano Apple e il più grande della Terra, se è riuscito ad osservare lontano?
Bene. Hubble forse è quello che ha dato più profondità e su un'età di 13,7 miliardi di anni dell'universo, Hubble è arrivato a 12 miliardi di anni circa. Per cui, ma il più grande terrestre adesso, come dice, c'è una certa competizione. E forse per il momento Hubble è quello che ha le osservazioni più lontane, perché è stato osservato quello che si chiama Hubble Deep Field, il campo profondo di Hubble. È stata fatta un'esposizione lunghissima di giorni, diciamo, sempre sulla stessa regione per vedere più lontano possibile, cosa che non è stata fatta con i telescopi da terra.
Prego, c'è un'altra? Prego.
Quando ha scoperto dei satelliti di Giove da parte di Galileo, è vero che c'era stato un problema con il suo ambiente che affermava di aver trovato fino a lui?
Dunque, sì, sì, sì. Dunque, mi sfugge il nome. Sì, mi sfugge il nome. Per vedere i satelliti di Giove, penso che adesso se uscite, guardate con un binocolo li vedete benissimo, per cui basta, diciamo, uno strumentino, diciamo, molto piccolo. Per cui c'è stato, era un'epoca in cui appunto c'erano contestazioni continue, anche la Luna e anche i crateri sulla Luna, c'era un altro astronomo inglese che li aveva anche disegnati, ma molto male. E non così. Il merito di Galileo è stato quello non di essere stato il primo di vederlo, ma il primo anche a mettersi a studiarle, a capire cosa voleva dire. Galileo addirittura pensava di usare Giove con i satelliti come un orologio che desse il tempo universale in cielo e fosse utile ai marinai per determinare la longitudine in mare. Ecco, questo è stato, anzi lui l'ha chiamata una fatica atlantica che ha fatto, cui il merito per Galileo. Ma c'era, adesso mi sfugge il nome, c'è una piccola contestazione su questo, sì. Ma il merito di Galileo è aver pubblicato il Nuncius Deus, cioè aver capito di aver fatto delle osservazioni così importanti da essere pubblicate, e non solo così, non ha fatto un libercolo, il libro pochi giorni dopo era stato mandato a Keplero, era stato mandato ai più grandi astronomi dell'epoca.
Bene, allora richiudo la serata, l'appuntamento a chi fosse interessato. Allora, sabato alle 11 inauguriamo la mostra sulla Via Lattea Rex Macello. Saranno in esposizione, spero, i libri del professor Bertola, che qui questa sera non siamo riusciti a avere per un disguido tecnico. C'è un libro in particolare sulla Via Lattea, che sono, in gran parte delle immagini che avete visto sono disponibili. E anche la mostra, appunto, troverete, potrete vedere con calma gran parte del materiale che noi qui, soprattutto nell'ultima parte, abbiamo mostrato rapidamente. Ci sarà anche una sottomostra dedicata a Galileo, in cui si rivedrà appunto anche lì la gran parte delle cose dette sulle. Grazie a tutti.